qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione come tutti i lunedì di Normale Follia, però appunto vi rubiamo un minuto per leggere veramente quattro righe di una poesia di Prévert, dedicandola a Gabriele, un ragazzo che noi amavamo particolarmente e che oggi avrebbe compiuto i suoi 40 anni e che ci è stato levato invece con una violenza furibonda. La poesia è questa: reale e surreale, terrificante e buffo, notturno e diurno, solito ed insolito, ma in tutti i casi bellissimo. Ecco, c'è venuto in mente subito Gabriele proprio per questo insieme di contraddizioni, ma di profondità. Però invece andiamo oltre, visto che oggi dovrebbe arrivarci una telefonata in diretta, appunto speriamo di riuscire a mandarla, eccetera, quindi siamo tutte emozionate, come testimonianza di una violenza istituzionale subita appunto all'interno di un ospedale, il San Camillo, no? Che si è sempre etichettato come un qualcosa che invece era disponibile, sensibile ai diritti delle donne, ai diritti naturalmente per offrire sia un discorso di scelta di gravidanza, ma anche appunto l'autodeterminazione e quindi l'aborto. Dopodiché invece, visto che continueremo su questo discorso della violenza subita specialmente appunto dalle donne e delle persone con utero, continueremo appunto a raccontarvi un'altra violenza istituzionale, questa volta in un consultorio, che è appunto il consultorio proprio qua vicino, perché sta al Pigneto, di Piazza dei Condottieri. E anche qui c'è, noi ve lo leggeremo perché qui non abbiamo avuto la possibilità in diretta di mandarvi di testimonianza, anche qui di una ragazza che subisce una violenza continua e costante da parte di chi dovrebbe invece accogliere, dovrebbe ricevere, dovrebbe fare in modo naturalmente di abbracciare fino in fondo quelle che sono le esigenze, i bisogni, le necessità naturalmente di chi si presenta in una struttura, naturalmente se è consultorio sociosanitaria, se è il San Camillo ospedaliera, per richiedere naturalmente non solo ascolto ma anche aiuto e anche informazioni, conoscenza, accoglienza, comprensione, per poter naturalmente rispondere a quella che è la sua libera scelta. Quindi fondamentalmente un bisogno di risposte concrete, ma anche che riguardano i diritti e la libera scelta e l'autodeterminazione. Ecco, arriva la telefonata, ora noi ci prepariamo a fare, mentre la compagna più tecnica di me si mette a schiacciare i pistolini che devono essere schiacciati, io continuo naturalmente a chiacchierare. Ecco, sì, è la telefonata che aspettavamo. Ciao Rita. Allora, ora vado. Ci senti Rita?
Pronto?
Aspetta che ti sentiamo male. Pronto?
Mi sentite?
Ok. Ora va bene.
Ok, buon pomeriggio.
Ciao,
buon pomeriggio.
Grazie di aver accettato di parlare in diretta alla radio e di raccontare appunto quella che è stata questa violenza subita in una struttura sanitaria come il San Camillo. Ma raccontaci tu quello che vuoi farci sapere.
Certamente, innanzitutto ringrazio voi perché credo sia un dovere per ognuno di noi che diciamo si ritrova in queste situazioni. Allora, a me è accaduto ciò. Io purtroppo per motivi legati insomma a delle violenze, a degli abusi che ho denunciato, ho dovuto fare questo aborto, quindi sono andata in questa struttura. Appena sono andata mi sono ritrovata non in una struttura ospedaliera ma come se fossi in un carcere. Sia proprio a livello di estetica, ordine e pulizia, sia a livello diciamo di gentilezza, se vogliamo dire così, perché mi hanno trattato tutti malissimo dall'origine, dalle prime analisi fino a poi purtroppo all'atto finale. mi hanno fatto andare lì più volte per ogni singola analisi, cose che potevano fare in una mattina, ma fin qui diciamo si può tra virgolette soprassedere. La cosa grave è stato quando, prima ovviamente dell'operazione, mi dicono di entrare in una stanza dove mi ritrovo senza che nessuno mi avesse avvertito, spiegato appunto quest'iter, che lì per lì, poi presa appunto da mille traumi, l'avevo dato tra virgolette quasi per scontato come se fosse normale, perché ero ignorante in materia. Mi trovo questa commissione di cinque medici e mi mettono a me dall'altra parte seduta su una sediolina, che iniziano a rotazione praticamente ad insultarmi, a inveire contro di me.
Era il giorno dell'intervento?
E è stato pochi giorni prima dell'intervento.
Prima. Okay.
L'ultimo incontro praticamente mi hanno fatto fare 3-4 giorni di viaggio fin lì per le analisi varie. E l'ultimo giorno prima dell'intervento mi hanno fatto trovare questa bella commissione dove praticamente mi hanno dato dell'assassina. Mi hanno fatto domande oltretutto intime, nel senso chiedendomi sul padre, che relazione avevo, se il padre era lì fuori, se poteva parlare con loro. Io mi rifiutai all'epoca perché era lì fuori, ma io non volevo assolutamente, perché poi oltretutto, le ripeto, io volevo raggiungere l'aborto perché ero in una situazione veramente drammatica.
Certo.
E loro appunto mi hanno addirittura detto che c'erano vari modi per supportarmi, per aiutarmi a crescere questo figlio, eccetera, eccetera. Insomma, hanno fatto di tutto per convincermi, ma con toni non pacati. Ecco, sembrava un interrogatorio della Gestapo. Cioè, mi sono trovata lì con questi cinque medici intorno con toni alterati mi insultavano, appunto dandomi dell'assassina e cercando in ogni modo di farmi bloccare l'operazione.
Quindi anche giocandosi sensi di colpa, la vergogna,
certo,
l'incapacità tua di portare avanti una scelta.
Sì, che non sono, certo. Comunque non mi hanno detto praticamente che io non ero una donna, che mi stavo comportando come una ragazzina, che stavo togliendo la vita ad un altro essere umano, perché ormai lui esisteva. Io pure rispondevo, perché sa, ad oggi li avrei mandati a quel paese, le dico la sincera verità, però all'epoca rispondevo e dicevo che appunto io ero costretta dalle circostanze a fare questo, e che non ero lì di certo per divertirmi o per superficialità, come
certo
penso tutte le donne che facciano appunto
questa scelta. Chi sceglie l'aborto non si sta a divertì, certo. Senti, ti posso chiedere l'età? Ti do del tu, chiaramente.
Certo, sì, no, grazie mille. Certo, io ho 30 anni appena compiuti, però all'epoca, quando l'ho fatto, ne avevo 24. Quindi ero ancora più piccola, ancora più inesperta, ignorante, appunto, come le dicevo, su questo tema. Ma la cosa più grave, oltre la commissione che mi è accaduto appunto in seguito all'aborto, è stata che il giorno dell'aborto mi hanno portato appunto in una delle stanze dove, perché gli aborti li fanno ogni 10 minuti praticamente a rotazione, e mi hanno messo in questa stanza pessima con un'altra ragazza, eccetera, e mi hanno trattato male, nel senso che mi hanno portato quella sorta di tunica che devi indossare no, per le operazioni, me l'hanno lanciata praticamente quasi addosso, ero seduta sul letto, me l'hanno lanciata così, spogliati e mettiti sta cosa. Non c'era un bagno, e infatti questa è la cosa pure grave, che il bagno praticamente non è presente né nella, almeno fin quando l'ho fatto io l'aborto, non era presente né vicino alla sala operatoria, né tantomeno nelle stanze che erano vicine alla sala operatoria, ma bensì si doveva attraversare la sala d'aspetto, quindi di tutti quelli che stavano lì a fare altre cose, altre pratiche riguardanti questo, quindi anche mariti, no? Erano presenti tante volte, e io subito dopo l'operazione m'hanno svegliato in malo modo, levando il risveglio dell'anestesia a schiaffi, ma m'hanno risvegliato in malo modo con un pannolone e quella cosa velata addosso che non copriva nulla, e mi hanno detto, io mi dispiace andare nel dettaglio, insomma può sembrare anche un po' però avevo delle perdite, e io sono dovuta andare con quel pannolone mezza nuda, scalza, perché non mi hanno dato altro, sono dovuta, ho dovuto attraversare il corridoio dove mi hanno visto tutti per andare in bagno e ripulirmi da sola, senza l'aiuto e l'assistenza di nessuno. Quindi è stato uno degli episodi più umilianti e dolorosi della mia vita.
Pazzesco. Quindi questo è successo 6 anni fa?
Sì, esattamente.
Mamma
sì, 6 anni fa.
6 anni fa, e quindi
il nome della struttura, però sì, è successo 6 anni
vabbè,
fa.
In pratica il discorso di fondo è che addirittura i quattro o cinque, quant'erano i giudici davanti a te prima dell'intervento?
Guardi, erano 5, mi pare, 4 o 5, sì, adesso non erano proprio 5.
Beh, sicuramente guardi, ci sarà stato uno psicologo, ma tutti uomini?
No, guardi, erano uomini e donne. Uomini e donne avevano tutti il camice, quindi mo non so se diciamo
che ruoli avessero.
Comunque sì, non lo so, perché poi non si sono qualificati, cioè le ripeto, mi hanno buttato in questa stanza, entra qua dentro, mi hanno fatto sedere e mi hanno fatto l'interrogatorio stile Gestapo, cioè, questo è quello che io non ho potuto nemmeno chiedere nulla, nel senso che erano con dei toni.
Che poi considerando che tu hai fatto tutto il percorso, quindi eri andata con già il certificato di gravidanza, avevi fatto la visita, era passata.
Un'altra cosa, la ringrazio, mi ha fatto ricordare un'altra cosa, quando ho fatto l'ecografia, sempre da loro, nell'iter, no? E faccio l'ecografia, io, ma magari sembrerà una cosa sciocca, però io avevo chiesto di sapere il sesso del bambino, no? E la risposta della dottoressa, che non dimenticherò mai, che ha girato ancora di più lo schermo, mi ha detto: non sono affari tuoi, non utilizzo le parolacce adesso, non sono affari tuoi, tanto tu lo stai uccidendo, che cavolo te ne frega. Quindi questo è, e io infatti non ho mai scoperto il sesso del bambino, era una cosa mia, no? Per carità, non è che magari era una, però sa, in quei momenti uno pensa tante cose, poi uno è depresso, io sono caduta in una forte depressione a causa di ciò, quindi non è stata una passeggiata, ecco.
Vabbè, ma poi qualsiasi cosa, perché poi appunto vedi, da una parte sembra quasi che il tribunale avesse anticipato quelle che poi sono state le varie leggi che stanno cercando di mettere in piedi in merito naturalmente alle lobby antiscelta, antiaborto, eccetera.
Esatto.
E dall'altra parte invece una dottoressa è obiettrice, ovviamente, naturalmente, perché
ma
mi sembra chiaro, non ha utilizzato quello che è il metodo che ora cercano di fare, di far ascoltare il falso battito cardiaco alle donne che vogliono abortire, insomma, per farle sentire in colpa.
Sì, poi,
a te manco il sesso, voleva dire.
Uno non me l'ha detto, io ad oggi non so nulla. Cioè, so solo del mio aborto, ma non so che cos'è. Ripeto, magari non è una cosa che influenza, però magari una donna lo vuole sapere. Poi anche
ma saranno affari tuoi quello che tu vuoi sapere o non vuoi sapere.
Giusto,
loro
esatto.
Devono stare là ad accogliere, a rispondere, a fare poi ciò che prevede una legge, quindi non te stanno regalando niente. Sicuramente in condizioni veramente pazzesche, perché poi appunto questo è un grosso ospedale, in quello a cui facciamo riferimento.
No, poi far uscire una donna, no, chi che sia, però far uscire una donna in
mezza ignuda,
a una sala d'attesa, in mezza nuda, col pannolone, dove avevo delle perdite evidenti, io ho veramente fatto un disastro per raggiungere il bagno, e mi hanno spedito al bagno dopo 10 minuti, nemmeno 10 minuti che mi avevano operato, perché loro dovevano chiudere, che erano le 12:30. Questa è stata la risposta, se deve sbrigare a riprendersi, vada in bagno, perché noi ma dobbiamo chiudere. A me
e questa certo
detto.
È...
Quindi io ero rimbambita dall'anestesia, ero stata l'ultima ad essere stata operata della mattina, quindi appunto verso le 12:15, e manco il tempo di finire l'operazione, mi hanno preso a schiaffi, mi hanno svegliato, mi hanno messo in piedi e mi hanno spedita al bagno da sola, che barcollavo, io ancora non mi reggevo in piedi, me lo ricordo benissimo, perché
quindi
ripeto,
violenze sia
una violenza indiretta, no?
Quindi, fisica e mentale.
E mentale, perché io so contro di te, sono obiettrice, quindi puoi pure andare al bagno mezza nuda senza, così passando in mezzo a tutti quanti.
Era, tanto tu sei un essere da schifo, ecco, sei un
non vale
pessimo,
niente, certo.
Fare... quindi devi pagarla, quindi hai voluto l'aborto e mo devi soffrire, ti devi umiliare fino alla fine. Questo era l'atteggiamento da tutti i componenti che io ho incontrato lì.
No,
non
no,
ho
mai
uno gentile.
Certo, ma è pazzesco, ed è pazzesco che appunto tu hai dovuto vivere in pratica da sola quella che è stata una scelta sanissima che fa parte della nostra vita e
guardi,
che deve seguire le nostre possibilità. Poi tu parlavi di altre violenze.
Parlando della mia esperienza, se non fosse stato per mia madre che ha seguito tutte le mie fasi della vita proprio in generale, io ho, per questo ho pensato alle altre ragazze, io probabilmente mi sarei suicidata dopo quell'aborto, le dico la sincera verità, perché tra come ero io in quel momento, tra l'età forse sicuramente, tra la mia inesperienza, una serie di cose e soprattutto quello che mi hanno fatto passare, e come io poi sono molto sensibile, quindi mi sentivo in colpa dall'inizio, figuriamoci dopo che mi hanno detto queste cose, io mi sarei suicidata se non fosse stato per mia madre, perché ho trovato lei, poi mi ha preso un cane e quindi mi ha aiutato, no, proprio psicologicamente, mi ha fatto è stata lei il mio supporto psicologico reale, capito?
Meno male.
Se fosse stata lei, le garantisco che per come mi hanno fatto sentire in quel momento, e io non nego che ho avuto un attimo dei pensieri brutti, non lo nego, anche se è brutto da dire, io volevo morire perché mi sentivo davvero un'assassina in quel momento, quindi è stato tremendo, guardi.
Certo, e
pensi che io ancora non sono andata a ritirare le carte, sono 6 anni, dovevo ritirare altri documenti, non sono più andata perché ogni volta che passo da quella struttura mi viene da vomitare, proprio la nausea.
Ci credo, e ci hai messo giustamente il tempo che ti è servito, ma proprio per elaborare e poter invece essere testimonianza e quindi utile, anche se si rifà a un vissuto individuale, che però avere il coraggio di denunciare, di dire appunto che non bisogna permettere a niente, a nessuno, di giudicarci, di farsi sentire inferiori, merde, sbagliate, eccetera eccetera, ma che devono.
Io spero che se c'è qualche donna in questo momento in ascolto,
certo,
che ha questa situazione, spero che se ne freghi altamente di tutti i giudici. Oggi, esatto, dietro ai traumi ho raggiunto questo tipo di maturità e consapevolezza, quindi reagisco e combatto apposta per gli altri perché io potevo morire. Quindi immagino che una ragazza più debole di me e che non ha nessuno,
Sola, magari,
magari si va a buttare da un ponte perché ti ci portano proprio, capito? E
lo
dico ad alta voce, sarei disposta a testimoniarlo ovunque perché è stata una cosa vergognosa. Oggi che ho 30 anni me ne rendo conto, prima magari no. Ecco.
Grazie.
Avevo pure
veramente
io vergogna a dirlo perché mi hanno fatto sentire pure così, no, proprio perché ero un'assassina, mi vergognavo pure magari a lamentarmi perché dicevo ma forse sono io che ho sbagliato tutto, capisci?
Pazzesco.
Fatto il lavaggio del cervello.
È vero.
Praticamente.
E trasformano quelle che sono le persone che subiscono e che subiscono la loro violenza nelle persone che invece esercitano violenza, no? Ma questo succede in tutti gli aspetti delle forme della violenza, purtroppo patriarcale, maschile.
Considerare che io avevo esposto a questa commissione il fatto che il mio all'epoca compagno, se si può definire così, era una persona che comunque era violenta, mi metteva le mani addosso, quindi comunque non era una persona stabile con cui poter appunto avere un figlio, che mi aveva comunque, mi aveva letteralmente incastrata all'epoca. E quindi avevo pure spiegato cose che poi dopo ho scoperto che non ero nemmeno tenuta a spiegare, quindi sono dovuta andare nel mio intimo, quindi andare ancora di più a scavare nelle mie ferite su cose che mi sarei tranquillamente risparmiata, perché già l'aborto di per sé, ed è inutile che lo dica io, ovviamente è sofferente a prescindere dal motivo. È una
certo,
cosa
ma più che altro però non deve farci vivere i sensi di colpa e tantomeno un senso di sporcizia, perché se uno sceglie un figlio lo sceglie per tutta la vita, la genitorialità e la maternità è un qualcosa di bello e di complessivo, anche se non c'è una coppia sicura, non è quello soltanto dell'uomo eccetera, ma deve partire da noi, da noi fondamentalmente, perché poi non è questione di una gravidanza, di un parto o di che sono piccoletti, no. Poi dopo diventa una scelta di vita e quindi è giusto.
No, io come ho detto, come dissi loro all'epoca, che infatti poi non parlarono più, è stato questo, che proprio perché io amavo il mio futuro figlio e sapevo in che condizione mi trovavo in quel momento, io non volevo fargli del male vero mettendolo al mondo, perché se io avessi messo al mondo quel bambino, ad oggi entrambi ne pagheremmo ancora le conseguenze pesanti e dolorose. Poi dovevamo finire con magari violenza su minori, altri abusi, non credo sia meglio, quindi forse è stato meglio, visto che ancora non era nato ed ero nei termini, quindi ero tutta... altra cosa grave, mi scusi, questa la devo dire, io sono andata lì che avevo un mese e mezzo, come fanno con tutte, perché questo me l'avevano detto pure lì altre persone che c'erano passate, mi hanno portato a fare l'operazione 2 giorni prima dalla scadenza.
Pazzesco.
Del terzo mese.
Dovevi soffrire fino alla fine per loro.
Se lo tieni poi, hai finito, devi andare all'estero praticamente.
Sì, e qua, pensa che se questa cosa fosse successa prima della legge, come facevano, erano costrette a fare tante donne, quelle che non, che poi non morivano, che non morivano di setticemia presso qualche mammana, come si chiamava, chi aveva un po' più soldi andava nelle cliniche private, magari proprio è capitato che andasse nelle cliniche private proprio di quelli che nel pubblico facevano gli obiettori e poi però nel privato invece ti accoglievano con tanto di guanti e sicuramente non ti avrebbero fatto sentire
questo,
così,
perché adesso i privati non te lo fanno più, cioè io quando, almeno quando ho chiesto 6 anni fa, io avevo cercato pure il privato per sbrigarmi, perché quando mi avevano dato questi tempi ho detto ma qui rischiamo che scade, ma infatti l'obiettivo loro si è capito che era questo. Io avevo provato pure tramite privati, cioè avrei fatto qualsiasi cosa in quel momento pur di ovviare purtroppo a quella problematica, che in quel momento lo era, e niente. Cioè, mi hanno detto tutti che si poteva fare per forza in strutture pubbliche e l'unica disponibile in quel momento era quella, e mi è successo quello che le ho detto, qualcosa che... Meno male che io sono riuscita comunque poi a fare tutto. È altra cosa, se tu non entri per le 8 del mattino, cioè sono le 8 e un minuto, tu perdi il giorno, non ti fanno più entrare.
Ammazza,
quindi noi ci trovavamo, forse se ancora oggi se qualcuno va troverà quei gruppi, se funziona ancora in questo modo, tu trovavi dalle 6 del mattino, perché io andavo 2 ore prima perché avevo paura che mi chiudessero fuori, andavo dalle 6 del mattino, 6:30, insieme a me c'era una folla di gente che aspettava, perché appena aprivano alle 8 facevano entrare la folla
e poi chiudevano
la porta sigillata e basta. Quindi devi abortire, se in ritardo di un minuto, cavoli tuoi, te lo tieni. Quella era la risposta.
Certo.
E non c'era modo.
Vabbè, quindi... ma infatti quello che tu hai raccontato, anche a debita distanza, proprio per l'elaborazione necessaria, è purtroppo quello che a livello in Italia, ma nel mondo, mo vedremo quello che sta succedendo anche oltreoceano e in tante altre realtà, insomma, vede naturalmente tutte le donne e le persone con l'utero completamente impossibilitate poi di esercitare l'autodeterminazione a libera scelta, e quindi la battaglia continua. Le denunce vanno fatte, va detto quello che uno vive fino in fondo, senza veramente permettere a niente, a nessuno, di farci perdere la stima in noi stessi e anche la nostra dignità. Questo è importante. Siamo ben felici che tu l'hai riconquistata tutta e che sei bella incazzosa e che sei capace di denunciare.
La libertà ancora no, purtroppo, perché la legge appunto è molto lenta. Io ho fatto le mie dovute denunce, ma ancora
devi aspettare.
Non sono partite come... Sì, sono in una lunga attesa,
mamma
ahimè.
Mia,
però comunque anch'io sono del parere che anzi dobbiamo essere sempre di più a lamentarci di queste problematiche, a denunciare, perché più siamo e più possiamo appunto cambiare le cose, no?
Sicuramente.
Quindi,
e poi ci prepariamo chiaramente in tutto a concretizzare anche obiettivi di trasformazione. Noi siamo dentro le assemblee dei consultori e lì si battaglia per pretendere anche l'aborto farmacologico, che significa ridurre tante di quei traumi che tu hai dovuto subire dentro quella merda all'ospedale, capito?
A proposito di questo, mi ha ricordato un'altra cosa, perché purtroppo comunque tra i 6 anni, tra i traumi, alcune cose poi riaffiorano dopo. Io avevo chiesto di fare questo tipo di aborto, perché ancora erano nei tempi quando ho fatto la richiesta, mi hanno detto di no. mi hanno fatto scadere i termini anche lì sulla pillola, perché io potevo prendere la pillola ancora, non me l'hanno voluta dare, mi hanno fatto portare all'operazione, cosa che io ovviamente non, cioè non ci volevo arrivare, no? Invece no, l'operazione, come le dicevo, a 2 giorni dal 3° mese, quindi della scadenza, sapendo che io purtroppo ho avuto pure una gravidanza sfortunata, perché praticamente rimettevo sempre, ma sempre sempre, cioè a livello proprio che non potevo più uscire di casa, quindi era diventata invalidante per me e mi aveva oltretutto causato anche problematiche, perché poi non potevo andare a lavorare, una serie di cose, quindi è stato proprio, guardi,
una situazione, ma considera che appunto soltanto nel 2020, quindi 4 anni fa, finalmente hanno definito che la RU486, quindi l'aborto farmacologico, potesse essere dato anche dentro i consultori. Prima, ed è una cosa molto limitante, perché in tutta Europa lo fanno al 90% ormai gli aborti con farmacologici, e che veniva fatto solo in alcuni ospedali, ma in modo molto ridotto. Per esempio, io mi ricordo qua al Policlinico, ma tipo ne facevano 2-3 al mese, proprio una cosa eccezionale. Proprio...
Sì, esatto, è un'eccezione.
E però la cosa assurda è che, come al solito, non si rispetta non solo la voglia delle donne, eccetera, il desiderio e quello che ti richiedono, ma più che altro anche loro, che fanno sempre i conti sui soldi, non si rendono conto che naturalmente anche rispetto alla sanità pubblica è un risparmio poi l'RU486, quindi proprio ignoranti, insomma, capito? Quindi da una parte ci rubano.
Ma infatti da qui si capisce l'interesse, comunque c'è sempre l'interesse economico di fondo, se no non saremmo noi tra virgolette, ovviamente.
Senti, io ti ringrazio e ti ringraziamo di questa testimonianza in diretta.
Voi.
E in bocca al lupo, considera che tanto staremo in piazza per i consultori l'8 marzo per lo sciopero naturalmente transfemminista, e che le battaglie e i nostri diritti ce li conquisteremo sicuramente. Veramente,
sono
grazie di tutto.
E contate sempre su di me per qualsiasi cosa, e spero che tante altre donne si aggiungano
a denunciare.
A noi.
Certo, grazie in tutti i modi.
Ciao,
a voi,
grazie.
Buon lavoro, grazie mille.
Ciao bella, alla prossima.
Ciao.
Allora, ringraziamo appunto la compagna bella, vivace, e sottolineiamo quanto è bello riuscire, naturalmente con tutti i propri tempi, non è questione di tempi, ma con tutte quelle che sono naturalmente le nostre decisioni, le nostre necessità, i nostri bisogni, ad arrivare appunto a poter parlare di quello che abbiamo subito, della violenza sui nostri corpi, sulle nostre menti. Ed è effettivamente un qualcosa che però ti rimette in movimento tutto, veramente. Pensate che significato c'ha poter riuscire a parlare, no, di questi abusi. Quindi, visto che oggi la nostra trasmissione è proprio su queste violenze istituzionali, quindi passiamo da una violenza istituzionale dentro un ospedale a una violenza istituzionale invece dentro un consultorio. Questo ve lo leggiamo, perché ora lo troviamo, l'abbiamo trovato, sì, lo cerco io, lo cerchi tu. Abbiamo trovato?
Quasi.
Sì, quasi. Ah, vabbè, un attimo, tanto mentre finisco di parlare, perché in questo consultorio che è a Piazza dei Condottieri, no, al Pigneto, dove viene detto come una donna naturalmente è stata trattata in un... come non c'è? Non lo trovi?
Allora, no, non lo trovo, trovo soltanto la problematica del consultorio delle Sette Chiese, di cui abbiamo parlato tantissime volte, insomma uno dei tanti consultori che hanno provato a chiudere o comunque che hanno provato ad accorpare ad altri consultori, come se poi appunto ce ne fossero tanti. Pensate, abbiamo detto tante volte che la legge prevede un consultorio ogni 20.000 abitanti, e invece spesso trovano da un po' di tempo, parecchio tempo a questa parte, trovano mille motivazioni, no, per chiuderli, per accorparli, e oppure appunto per nasconderli, come è il caso di Sette Chiese, che un bel giorno quasi all'improvviso si sono trovati dentro al consultorio degli ambulatori che per carità, siamo i primi a battagliare anche per i consultori, vanno benissimo i consultori, però ricordiamoci che i consultori sono a pagamento e che non sono certo e che i consultori, gli ambulatori sono a pagamento e che non hanno certamente la, l'apertura, la disponibilità e gli obiettivi che hanno i consultori.
Adesso... Allora sì, il, quello che non trovavi era appunto un post di obiezione respinta che in pratica riguardo alla violenza medica. Pubblichiamo, dice, una dolorosa testimonianza di una sorella che a settembre del 2024, quindi di poco tempo fa, moltissimo poco tempo fa, quindi si è trovata malissimo presso il consultorio familiare condottieri del distretto 5 dell'ASL RM2.
Lo abbiamo segnalato sulla mappa e vorremmo avere delucidazioni dalla responsabile, che allora era la dottoressa Mariella Galli, rispetto al trattamento riservato a chi ha bisogno di un certificato di IVG. Mi sono recata presso il consultorio per avere il certificato per l'IVG. Il trattamento ricevuto è stato violentissimo, verbalmente e fisicamente. Inizialmente la ginecologa mi ha fatto delle domande a cui non mi dava il tempo di rispondere. Mi ha detto che avrei dovuto prendere la pillola contraccettiva in futuro, nonostante io le abbia detto che non volevo, per motivi che ovviamente non ho avuto modo di spiegare. Ho velocemente spiegato che nelle ultime settimane ho avuto un'infezione che mi provoca dolore fortissimo alla penetrazione e che avrei avuto bisogno di un tempo per rilassarmi e di comprensione. Lei ha iniziato a inserire il suo strumento senza lubrificante e in modo violento. Io ho contratto i muscoli dal dolore e le ho chiesto di fare piano, scusandomi addirittura. Lei si è arrabbiata e mi ha detto di rilassarmi. Io non riuscivo. Cercavo di spiegarle che doveva lasciarmi respirare un secondo. Ha continuato a urlare, a dirmi che non stavo collaborando. Io sono scoppiata a piangere e intanto cercavo di spiegarle che non riuscivo a tranquillizzarmi se lei non si fermava un secondo. Mentre piangevo e lei continuava violentemente a spingere, a un certo punto mi ha minacciato di non farmi il certificato se non mi fossi comportata bene. Non si è scusata, non mi ha chiesto come stessi, mi ha mandato via e mi ha lasciata con un'infermiera. Alla fine mi ha prescritto degli ovuli, nonostante le stessi dicendo che già stavo seguendo una cura. Poi mi ha fatto aspettare in sala d'attesa, mentre piangevo e avevo paura di non ricevere il certificato. Dopo 40 minuti appare l'infermiera con i fogli del certificato e la prenotazione per l'IVG. Ho chiesto informazioni ulteriori su come sarebbe stato lo step successivo in ospedale e non le sapeva. Mi ha solo ripetuto più volte che avrei dovuto prendere la pillola anticoncezionale per evitare questa esperienza. Inutile dire che ora sto malissimo. Ho paura di incontrare altre persone così in questo percorso.
Ecco, penso che naturalmente anche questa testimonianza, che poi appunto è freschissima e quindi richiede a noi del coordinamento dei consultori un'immediata possibilità di agire, no? Sia nei confronti del nome e cognome di sta Mariella Galli, dottoressa appunto del consultorio familiare dei ginecologa appunto del consultorio familiare dei condottieri dell'ASL M2, ma anche di rivolgersi poi il direttore generale, a tutti coloro che naturalmente sono responsabili di un tipo di approccio a una richiesta di aiuto, a una richiesta di risposta, che deve ricevere, pardon, una risposta adeguata naturalmente a ciò che è stato scelto, no? Rispetto alla propria salute, alla propria vita, alle proprie condizioni di esistenza. Quindi veramente leggere queste cose, sentire la testimonianza di prima eccetera, veramente mette una rabbia addosso che fa paura, ma fa paura perché non si rispettano proprio i livelli minimi di umanizzazione, di ascolto, di condizione di risposta. Posso non essere d'accordo con quello che fai, ma non è quello che in quel momento io devo andare a fare e a giudicare. Io devo in quel momento accoglierti e fare in modo che quella che sarà la tua scelta sarà naturalmente meno solitaria, meno sofferente possibile. Quindi è questo che veramente fa paura. È vero, uno dice, beh, ma in una società di guerra come quella che ci circonda, in cui vediamo che ogni giorno veramente alcuni personaggi che manco vanno più nominati perché sono pesanti e ci ricorrono nella informazione tossica proprio ogni 5 secondi, però sono personaggi importanti, sia perché sono i più ricchi del mondo, sia perché sono i potenti di stati che governano la guerra, che governano il profitto, eccetera, che si inventano naturalmente di far espropriare intere popolazioni per liberare i territori, no? Oppure appunto di far morire nelle acque territoriali, mandando naturalmente droni che, guarda caso, dicono che ci sta qualcuno che affoga, ma naturalmente non fanno niente per non possono fare niente per poterli salvare, che continuano naturalmente a vivere in modo antitetico appunto a qualsiasi principio di umanità e di vita, in quelli che sono naturalmente una maggioranza estrema, enorme naturalmente, degli abitanti di questo pianeta. Quindi in un mondo del genere uno dice, ti puoi scandalizzare se poi dentro un ospedale o dentro un consultorio trattano male una donna, una giovane, cioè, sì, sì. E bisogna scandalizzarsi, e bisogna incazzarsi, bisogna essere rabbiosi, e bisogna fare veramente dello sciopero dell'8 marzo, per dire, una scadenza vicinissima, anche tutte le nostre assemblee dentro i consultori, dei momenti concreti proprio per affrontare questo tipo di atteggiamento disumano. Non si può far passare assolutamente in silenzio niente.
Ma il punto è proprio questo, secondo me, quello di non far passare cose brutte e concetti brutti assolutamente, perché dai e dai ci stanno rimbambendo di concetti deleteri a cui prima o poi qualcuno continua a credere, no? Come per esempio bisogna riarmarsi, l'Europa si deve riarmare perché serve per eventuali guerre, che è normale buttare via i poveri migranti che vengono da situazioni già disperate e riportarli, buttarli dentro luoghi assolutamente indecenti, senza che loro fossero delinquenti, anche se poi non è manco delinquente ci dovrebbe andare. Quindi questo abituarsi a continuamente instillare dei concetti deleteri nella gente, e pensavo proprio stamattina appunto al giorno della memoria, e tu dici, ma giustamente se si piange ancora, no? È giusto piangere su queste cose orribili che sono successe, ma che continuano a succedere, vedi Gaza, vedi gli armeni, vedi gli quante Rojava. Popolazioni appunto, quante popolazioni hanno patito e sofferto il genocidio. Allora, che cosa però noi stiamo imparando? Ancora non abbiamo imparato niente, perché poi come nascono queste cose? Nascono piano piano, martella e martella, su dei concetti che sono vergognosi, no? Perché se pensiamo alla Germania della post-guerra, della prima guerra mondiale, no? Che stava ridotta a livello economico e morale, per stracci, no? Con la gente mutilata, gli hanno cominciato a far pensare che la colpa, no? È uscito il primo deficiente, io poi invece ammiro i deficienti, ma il primo disgraziato, criminale, che non sapeva fare niente se non parlare bene per persuadere le persone su concetti aberranti, facendogli credere che la colpa di tutto questo non era stata la guerra, ma la colpa di tutto questo sono gli ebrei, sono i zingari, i neri, gli omosessuali e via dicendo, che la loro razza non si doveva sporcare con le altre razze, i divieti nei matrimoni appunto per non sporcare la razza ariana. Tutti i concetti che dai e dai a forza di martellare e di farli entrare, poi hanno convinto, no, quasi un'intera popolazione, non credo tutta. E questo poi la cosa a cui dobbiamo fare attenzione, perché poi i colpevoli, quello era un criminale disgraziato, ma è riuscito a trascinarsi altri criminali, altri gente che poi ecco nel processo di Norimberga, no? La stessa Hannah Arendt diceva, questi sembravano persone, capito, normalissime, e tu dici ma come hanno fatto queste persone così normali a diventare criminali, dei mostri, no? Dei criminali. E però ci si diventa se uno non sta attento, perché a forza, come diceva prima la compagna, di instillare concetti obbrobriosi, disumanizzati e disumanizzanti, alla fine arrivi pure a questo, e anche tu, anche le persone più normali arrivano ad essere complici di situazioni che non si possono tollerare. Ma veramente a Gaza i governi si girano dall'altra parte su quello che sta succedendo. Questi hanno la maggior parte delle persone che sono state sterminate, moltissimissimi sono bambini, e allora questo far finta di niente e girarsi dall'altra parte, questo è colpa e veramente poi è pericoloso anche per gli altri popoli, perché alla fine pensi ma insomma forse le guerre è pure normale che facciano così. Ecco, questa la cosa assurda, che dobbiamo evitare, il non abituarci a sottostare e ad accettare pensieri e concetti che sono veramente aberranti e disumanizzanti.
Certo, e più che altro anche non permettere, è chiaro, quando si parla di guerra, si parla di bombe, si parla di morte, si parla di anche tutti quelli che stanno morendo per mancanza di medicine, di acqua, di cibo, anche tutti i bambini che ormai gli è stato rubato il diritto a crescere, no? A crescere in una società, in un quartiere, in un ambiente dove potevano naturalmente fare riferimento al divertimento, ai giochi, all'essere bambino e quindi a tutte le loro necessità. Quindi quando si parla di questa violenza così evidente, così eclatante, è logico che la risposta ci viene potente, ma secondo me ci deve venire potente rispetto a qualsiasi forma di violenza, anche a quella più viscida, anche a quella più subdola, anche a quella che si nota di meno, anche a quella che succede, come appunto la prima testimonianza che abbiamo sentito alla radio, dentro una stanza a pochi giorni appunto di fare un aborto scelto, deciso per motivi personali, individuali, più che validi, che non doveva assolutamente mettere in mostra o raccontare, ma che dovevano essere rispettati in quanto libera scelta. Quindi anche quando ti nascondi per fare queste forme di violenza e ti porti il soggetto che chiaramente in quel momento è più fragile, è più delicato, è più aperto, è più impaurito, eccetera, e te lo porti facilmente verso i sensi di colpa, verso la paura, verso il silenzio, verso la vergogna, no? Alla fine chi subisce deve essere naturalmente quello che si vergogna poi a fare, a denunciare, eccetera, no? E quello che succede quando succedono le molestie.
Il ribaltamento della vergogna, no? Non si vergogna chi si deve vergognare, ma si vergogna chi invece poi ha subito. Io se penso a questi discorsi di Elon Musk, ma non solo lui, quello è proprio l'esempio più eclatante, cioè che chi governa già il mondo perché c'ha un potere economico strabiliante, quindi che dovrebbe stare lontano dalla politica proprio per problemi di come si dice, di conflitto di interesse. Tu che non solo non ci stai lontano, ma diventi anche politico, quindi ti si concede potere al già potere immenso che tu hai, e non ti vergogni, perché poi alla fine questo potere lo togli alla persona comune che invece ti chiede altre cose, e invece che non si vergognano di mandare appunto i migranti via, manco fossero delinquenti, perché poi li trattano come delinquenti. È quello l'altra cosa, l'altro messaggio vergognoso, li cacciano come se fossero delinquenti, senza mettere in risalto che tante persone stanno lì perché sono fuggiti anche da situazioni di persecuzioni politiche, di dittature, governi disonesti, per fame, per mille motivazioni. E è proprio questa arroganza, questa violenza di io faccio come mi pare, non mi vergogno di fare come mi pare. Questa è la cosa aberrante a cui la gente dovrebbe veramente aprire gli occhi.
ma poi non mi vergogno e te faccio affogare, non mi vergogno di dire che per esempio appunto i palestinesi devono migrare, andassene, anzi troviamo l'Egitto, chi altro che se li accolla, così liberiamo per Israele la striscia di Gaza e tutto quanto il territorio. Ma è pazzesco soltanto poterlo pensare, veramente. Però ecco, c'è chi lo pensa, c'è chi lo agisce, quindi effettivamente bisogna riprendere invece in mano tutte le nostre energie, tutte le nostre forze per combattere, chiaramente un discorso generale che però nel quotidiano si esercita in tanti modi. Ricordatevi appunto la trasmissione di Transfeminonda dell'altro sabato, che addirittura ha visto uno delle lobby antiabortiste chiedere il diritto di replica, no? E si parlava naturalmente della grande conquista, pensate che grande conquista che gli era dovuto, che finalmente alla nonna settimana si fa l'RU486 anche un ospedale delle Marche, famosa, che è appunto Ascoli Piceno, famosa le Marche per non ottemperare assolutamente all'applicazione della legge 194. Quindi la trasmissione era sul diritto e sulla conquista che si era fatta, e questo qui con la faccia come il culo, tirando fuori degli elementi beceri, ipocriti, fasulli, sporchi, eccetera, articolava naturalmente una risposta a quello che era stato detto poi da compagno, da una ginecologa e altre persone che erano intervenute dicendo e facendo la storia di quello che aveva vissuto una regione come le Marche, che non rispondeva assolutamente neanche ai criteri previsti da legge, perché la 194 è una legge del 78 che ha tanti punti oscuri, ma che sicuramente è una legge. Quindi come si pretende naturalmente il rispetto di ciò che interessa il profitto, i guadagni, eccetera eccetera, quelle che sono le leggi dovrebbero, almeno per quello che prevedono, essere applicate ovunque da tutti. Però ecco, per dire, no, si arrivano naturalmente a queste forme di provocazione, si provocano per esempio all'interno di scuole come l'Augusto eccetera, il fatto che viene accettata la carriera alias, ovvero che appunto un ragazzo o una ragazza possa decidere e quindi dimostrare, sempre previo, perché sono minori, approvazione e quindi firma dei propri genitori, quella che è naturalmente un percorso a livello anche di cambiamento di nome eccetera, e di essere chiamato dai compagni, dai professori eccetera eccetera, col nome e col genere che naturalmente sceglie. Questo addirittura dei genitori hanno scritto naturalmente scandalizzati di una cosa del genere, dicendo che naturalmente è pericoloso per la crescita dei propri figli e che molte famiglie neanche sono informate di tutto ciò, e da bravi ignoranti, perché appunto la carriera alias richiede naturalmente la conferma e l'appoggio naturalmente anche delle figure genitoriali di chi la porta avanti. Ma poi le ipocrisie di questi personaggi sono tanti, dicevamo prima durante la telefonata, il fatto di far ascoltare il falso battito cardiaco per creare i sensi di colpa a chi deve abortire, creare difficoltà dandogli appuntamenti sempre più allontanati e per riuscire naturalmente a convincere, come se fosse una questione così tanto ce la siamo giocati a morra, no? Se abortisco o non abortisco, perché è chiaro, la compagna anche per telefono diceva è una scelta difficile, certo è una scelta difficile, ma che poi quando viene presa deve essere totalmente libera di qualsiasi senso di colpa e di qualsiasi tentativo naturalmente di farcela invece vivere come un assassino, perché ripeto, quella che è l'autodeterminazione va previsto su tutto e su tutte le scelte della nostra vita, e ogni vita e ogni scelta naturalmente ci porta al pro al contro, ci può dare una cosa e levarne un'altra, ma è logico, se no non sarebbe una scelta. Ma nel momento in cui si affronta con la coscienza, con la liberarsi completamente la mente, il cuore, il corpo, le emozioni eccetera, di quelli che possono essere i giudizi, di quelli che possono essere, come dicevamo prima, i sensi di colpa, di quelli che possono essere le ipocrisie, di quelle che possono essere naturalmente le falsità. Ed è questa battaglia che noi dobbiamo prima di tutto portare avanti individualmente con noi stessi, ma poi farne naturalmente una condivisione e un momento naturalmente di estrema forza, di sorellanza, no? E quindi naturalmente intervenire dove in quel momento la mia fragilità o la mia debolezza non mi ha permesso di agire, andare come andremo sicuramente, visto che la cosa è successa da poco, al consultorio dei condottieri come coordinamento dei consultori a chiedere motivazioni del perché si possa trattare in modo così violento e così antitetico e disumano una donna che si rivolge naturalmente in una struttura come questa e quindi sociosanitaria, a continuare naturalmente a richiedere a tutti i centri antiviolenza, a tutte le compagne transfemministe che si occupano naturalmente di portare avanti anche l'accompagnamento all'aborto, il discorso appunto di ottenere in più consultori, almeno qua a Roma sono solo 5, ma affinché siano di più, dove si può fare appunto l'aborto farmacologico, ottenerlo naturalmente anche in telemedicina, perché è possibile, perché viene fatto, perché si fa in tutta Europa con validissime ritorni naturalmente e capacità di coinvolgimento poi di chi arriva naturalmente a scegliere l'aborto. Quindi ci sono tante cose che si possono fare dal piccolo al grande, ma che sicuramente ci danno la possibilità di sentirsi partecipi, di sentirsi protagoniste, di non permettere a niente, a nessuno, di decidere al posto nostro. Quindi questa trasmissione indubbiamente l'abbiamo tutta potenziata su queste due testimonianze e su quella che è la violenza che ancora viene esercitata e che continua a essere esercitata. E poi, naturalmente...
E poi a proposito di protagonismo, insomma, così concludiamo la parte consultori, ricordiamoci che domani 29 gennaio, come ogni quarto martedì del mese, c'è l'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività a Via Silverio 8 a San Pietro, sempre tra le 15 e le 17.
Ricordatevi che Silverio è uno di quei consultori che ci ha fatto parlare tanto da questa radio, no? Perché erano state elevate le stanze per dedicarle alle problematiche psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Che dovevano trovare degli spazi dove andare. E il consultorio, quindi, prima era stato chiuso, poi è stato riaperto, ma parlo di 5 anni fa, con solo 3 stanze e mezzo, quindi naturalmente con una riduzione di offerta, una quasi possibilità di portare avanti tutte le pluri attività da un punto di vista di prevenzione, di cura, eccetera, che si fanno e diventano attive naturalmente all'interno di un consultorio. Chiaramente c'erano poi di più, perché era assurdo questo tipo di utilizzo di poche stanze, visto che c'erano in un piano superiore parecchi, mi pare quasi 300 metri quadri, eccetera, da utilizzare, che prima c'era una ludoteca e che poteva essere naturalmente gestito e dato nella complessità a quella struttura. Quindi finalmente, dopo battaglie, lotte, andate sotto la RM1, incontri con i responsabili, eccetera, prima di Natale si è riuscita a strappare appunto l'impegno da parte dell'ASL RM1 di dare appunto questa struttura al primo piano, appunto tutto per al TSRME, o quindi per le problematiche dell'infanzia neurologiche e psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi il consultorio si riprenderà finalmente tutte le stanze ristrutturate che stanno facendo i lavori. Quindi un'ottima...
La lotta paga qualche volta.
Sì, la lotta paga, e più che altro anche la costanza di non avere mollato, perché ci veniva detto che servivano tantissimi soldi per rimettere in piedi la struttura, che l'ASL non gliene fregava più niente, che invece allora il comune ci avrebbe fatto altre cose. Quindi è stata anche la costanza di sapere che se poteva fare, quindi non far cascare, non cascare in quelli che sono i loro beceri informazioni false, appunto, come diciamo, no? L'informazione tossica che loro danno. Quindi i lavori adesso sono iniziati e quindi andiamo naturalmente a controllare bene la situazione come avvenga, anche perché poi la cosa bella è che in tutta Roma, vuoi anche prima dell'8 marzo, vuoi anche perché ci stanno tante azioni e tanti agiti anche all'interno delle scuole, si sta naturalmente andando a, veniamo chiamate insomma per parlare della violenza, della, della libera scelta, dell'autodeterminazione, della carriera alias, della complessività di un'educazione sesso-affettiva, proprio da un sacchissimo di scuole in tutta Roma. E questa è veramente una cosa bella, perché se non si parla con le nuove generazioni, se non ci si attiva fondamentalmente a essere capace ad ascoltare, quindi non parlare per qualcuno ma parlare con qualcuno, quindi con tutte le loro priorità e con le loro esigenze, non c'è sbocco e non c'è trippa per gatti, si dice a Roma, no? Quindi quello è fondamentale.
È stato bello, ecco, sempre nel tema del, tornando al tema del, dei ragazzi, ma anche del, del genocidio in atto ancora e appena forse sospeso, ma manco tanto, perché ogni tanto qualche bombetta su qualche bambino continua a cadere a Gaza. Sabato c'è stata veramente una bella, bellissima manifestazione che è partita da, da Piazza Vittorio, è arrivata fino ai Fori Imperiali, proprio contro il genocidio, contro i genocidi, e c'erano tantissimi studenti che erano lì accanto appunto a favore del, del popolo palestinese. E tra l'altro ricordiamo che il primo febbraio, quindi sabato prossimo, ci sarà appunto la Rete Nazionale dei Sanitari per Gaza, ha promosso alle 14.30 a Piazza dell'Esquilino la manifestazione in solidarietà ai, ai sanitari palestinesi e al popolo palestinese, perché come sapete, insieme a tutto il massacro e al genocidio che c'è, c'è anche il massacro dei sanitari che stanno dentro gli ospedali, che vengono offesi, umiliati, massacrati, torturati, incarcerati e ammazzati, ammazzati anche e umiliati, tra l'altro, sempre a proposito di genocidio, e ammazzati anche davanti ai pazienti. E quindi appunto alle 14.30 al 1 febbraio a Piazza dell'Esquilino questa manifestazione in solidarietà per dire no al genocidio, sì al cessate il fuoco immediato e permanente, perché la tregua non basta. E non più bombe, non più armi, mai più torture per nessuno. Libertà per i sanitari imprigionati ingiustamente e ricostruzione degli ospedali distrutti, riconoscimento dello Stato di Palestina libera. E questi appunto sono i contenuti della manifestazione del primo febbraio.
Ecco, considerate che anche ieri al Forte Prenestino c'è stata appunto la proiezione invece di un film bellissimo su tutta la resistenza del Rojava, su tutto il discorso che è stato portato avanti anche nell'assemblea di martedì scorso, di una di meno, da una compagna curda che ci ha veramente potuto parlare e raccontare di quello che stanno vivendo e di come veramente nel silenzio totale si sta esercitando naturalmente un altro genocidio, perché vengono ammazzate in continuazione persone, vengono arrestate e c'è veramente un abbandono totale, no? Di quelle che sono anche le dovute notizie, la dovuta necessità di far uscire fuori dal proprie terre quello che sta succedendo. Quindi continua, e chiaramente il 26 di gennaio era una scadenza fondamentale, perché è stata la liberazione di Kobane, che sappiamo appunto tutti che cosa ha significato nella guerra che ormai continua da decenni all'interno appunto della dei confini della Siria e della Turchia. Quindi pieno appoggio, piena solidarietà, piena sensazione di coinvolgimento in tutto e tutto, quelle che sono naturalmente anche i momenti di mobilitazione e di lotta che ci riportano in piazza, che ci riportano naturalmente a parlare, a discutere e ad essere presenti con chi continua a soffrire, con chi continua a subire abusi e violenze, e sempre pronti naturalmente dove possiamo e quando possiamo di ribellarci a queste. qui penso che naturalmente come l'altra settimana non riusciamo a leggervi niente del nostro libro naturalmente sulle favole, però dopo questa mannaia insomma bella profonda e trasmissione appunto su tutte le forme di violenza esercitate anche strutture pubbliche ma anche di tutta la capacità di risposta e di battaglia, chiudiamo naturalmente ricordando che martedì prossimo, ovvero domani, sempre alle 7 ad Esc ci sarà l'assemblea di Non Una di Meno, anche perché ormai l'8 marzo è vicino, come vi dicevamo prima, quindi questo discorso dello sciopero alla riproduzione, alla produttività, alla produzione eccetera, va costruito, va montato, va vissuto, va fatto nostro, e quindi anche l'assemblea di domani alle 7 a Via De Volsci 247, Occhio e Croce, in tutti i modi ad Esc, deve vedere la nostra presenza. Allora chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia e ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo.
Nel puzzle della memoria fatto di ricordi che nessuno cancella.